are finally back. Finalmente siamo tornati con la terza stagione di Antropoche, gente. Ci è voluto del tempo, sono passate le nostre vacanze, ma noi siamo tornati più forti di prima, con una forte base anche sui social, perché finalmente il vostro conduttore preferito ha capito come funzionano i social. E a questo punto possiamo aspettarci solo che grandissime cose da questa nuova esperienza. Sicuramente ci saranno più ospiti, sicuramente saranno personaggi interessantissimi e puntate ovviamente tutte nuove da qua fino a giugno. Incredibile, ma siamo ancora vivi. Nonostante tutto, l'antropologia può continuare a sopravvivere anche all'interno dei media. Per cominciare, sapete che ci tengo io a queste cose, ho deciso di riprendere un discorso che infatti era proprio partito da uno di questi ultimi, ovvero da Instagram, perché avevamo avuto una grande e interessante conversazione riguardo quella che era la mia ricerca di laurea magistrale, ovvero l'analisi che avevo fatto all'interno di un asilo milanese su come venivano presentate le questioni di genere nei bambini tra 3 e i 6 anni, e quindi ho deciso di prendermi tutto il mio tempo e di poterla raccontare quindi qui con voi in due puntate. Ma non perdiamoci in chiacchiere, lanciamo quindi subito la nuova sigla sborona di Antropoche per far cominciare questa puntata. Vai! Salve gente, io sono Francesco Ferreri e questo è Antropoche, il primo podcast di antropologia in lingua italiana che tratta di attualità, questioni di genere e cultura, ma non solo.
Ciao Nande, ciao!
Come menzionato poco fa, quello che mi piacerebbe fare durante queste puntate sarebbe proprio di raccontarvi un po' quella che è stata la mia ricerca su campo. Sì, perché è questo che fanno gli antropologi, vanno in un posto e ficcano il naso. Prima di raccontarvi però la mia esperienza che ho avuto con Italia, volevo fare una piccola premessa su quelli che sono stati il mio percorso di studi in Olanda e perché l'unicorno risulta essere una figura così significativa per questa ricerca. Il modo in cui ero strutturato il master ad Amsterdam era fatto in modo che ogni singolo alunno fosse in grado di coltivare i suoi interessi e di riportarli poi all'interno di tutti gli essay e di tutte le deadline presenti durante il master. Di conseguenza, quindi, tutti noi piccoli antropologi avevamo già fin dall'inizio una specializzazione in formazione e ognuno di noi era una specie di specialista in vari settori. C'era quello esperto nelle migrazioni, c'era quello più interessato all'antropologia medica, quello più indirizzato verso l'antropologia del linguaggio e così via. E io chiaramente ero quello specializzato in questioni di genere. Dato che a quanto pare il mio argomento risultava essere non abbastanza eccentrico, quindi parlare di genere, sessualità e cuscini a forma di vagina, questa è un'altra storia ragazzi, un giorno ve la racconterò, decisi anche di tingermi i capelli completamente, all'inizio di blu e in seguito di viola. A questo punto da molti dei miei colleghi fui soprannominato The Unicorn, l'unicorno, chiaramente dovuto alla mia specializzazione in questioni di genere, ma soprattutto anche per via del mio favoloso crine. Questo elemento chiaramente tornerà anche più avanti nel racconto, ma a questo punto diventa ovvia la scelta del nostro Pokémon, quindi perché aspettare fino alla fine dell'episodio? Via! Numero 77, prima generazione, Ponyta. Ovviamente la versione di Galar, quindi non un cavallo con il crine infuocato, bensì un vero e proprio unicorno, con un manto, indovinate un po' di che colore, azzurro e viola. Nonostante questo sia un simbolo che mi sia stato in sostanza affibbiato con la forza, devo dire che ormai ci sono molto affezionato ed è diventato iconico per me. Tutte le volte che torno a studiare o ad aggiornarmi sulle questioni di genere, lo sento un po' come un animale guida, ecco. Ma dopo il periodo di studio meraviglioso che abbiamo anche romanticizzato citando questa mitologica figura, in realtà ora dobbiamo passare ai fatti. Sì, perché se andare in Italia ad analizzare le questioni di genere presentate ai bambini tra i 3 e i 6 anni all'interno di un asilo potrebbe sembrare un campo di ricerca estremamente semplice, che in un fattore di rischio estremamente basso, in realtà vi posso dire che le prime problematiche si sono presentate fin dall'organizzazione di questa ricerca. Ebbene sì, perché andare a fare delle ricerche in asili pubblici, per esempio, è estremamente complicato e servono tutta una serie di permessi che prima di esserti concessi ovviamente passano mesi, se non addirittura anni, e tempi naturalmente che io non avevo assolutamente a disposizione durante la mia magistrale, chiaramente. Di conseguenza decisi di optare a questo punto per gli asili privati, ma come forse di molti di voi già sapranno, moltissimi degli asili privati, soprattutto quelli appunto presenti a Milano, sono gestiti dalla Chiesa. Ecco, diciamo che di solito, o almeno sulla carta, questioni di genere e religione non vanno proprio a braccetto. Eppure io devo ammettere che sono stato estremamente fortunato. Quando un antropologo o un'antropologa deve fare una ricerca in un territorio sconosciuto, esotico o anche addirittura pericoloso, ostile, proprio come il mio caso, ha bisogno di una figura specifica, ovvero del gatekeeper. Ma chi è? È quell'individuo, quella figura che, essendo locale, presente sul posto già da tempo, conosce bene il territorio, sa come muoversi, sa con chi parlare e riesce ad introdurti quindi a tutta una serie di individui e situazioni, circostanze, chiave che ti permette quindi di compiere la tua ricerca in maniera più agevole ed efficace. Nel mio caso, questa figura fu Camilla, una mia carissima amica che proprio in quel periodo lavorava con bambini tra 3 e 6 anni in un importante asilo situato nel pieno centro di Milano, un asilo privato ovviamente. Quindi tramite lei riuscì ad avere un contatto con questa scuola e ci fu anche un importante scambio di mail tra me e la preside. Quello che però risultò essere appunto difficile e ostile fin da subito, a proposito dei problemi di cui vi parlavo all'inizio, era il fatto che io fossi un uomo. Sì, perché comunque parlare di questioni di genere quando si è uomini spesso non è così semplice come sembra. E in questo caso entrare all'interno di una scuola che appunto tipicamente viene considerata un luogo solo ed esclusivamente per donne, diede fin da subito qualche fastidio ai genitori, che una volta messi a conoscenza del progetto non erano così entusiasti di avere un uomo estraneo che si trovava all'interno della classe con i propri bambini. Io non voglio che un uomo porti mia figlia in bagno, non voglio che un uomo rimanga da solo in classe con i nostri bambini. Queste erano le criticità che venivano mostrate dai genitori agli insegnanti, e una volta però stabiliti quali fossero stati i miei limiti e le mie restrizioni all'interno dell'asilo, riuscì finalmente ad ottenere un colloquio con la preside. Ah, dettaglio, chiaramente la preside era una suora. Preso un aereo apposta per tornare in Italia a incontrare questa figura, nascosi i miei capelli viola sotto il cappello il meglio che potei. A quel punto non mi restava molto tempo per organizzare il tutto prima di poter iniziare effettivamente la mia ricerca su campo. Avevo poche cartucce a mia disposizione e mi ricordo che mi fecero aspettare in una sala d'attesa piena di santi appesi alle pareti. E l'unico pensiero che avevo in testa in quel momento era: non mi faranno mai entrare qui dentro per studiare questo argomento. Nonostante quello che fu il mio bias, devo ammettere il mio errore in questo caso, il colloquio andò liscio come l'olio. La preside non si scompose minimamente dell'argomento che volevo trattare durante la ricerca e anzi si rivelò estremamente collaborativa, mettendomi tra l'altro nella classe con l'insegnante con più anni di esperienza e anche con il numero di alunni più numeroso. Durante il colloquio dovetti anche, ovviamente, per questioni di educazione ed etichetta, togliermi il cappello e rivelare quindi il misfatto, ma anche in quel caso la preside non si scompose minimamente e mi accettò di buon grado all'interno del suo asilo e la mia ricerca poté iniziare senza troppi problemi già il mese successivo. Una volta ottenuta la benedizione e il permesso di compiere la mia ricerca all'interno dell'asilo, tornai ad Amsterdam finalmente con un grande sospiro di sollievo. Ultimati gli ultimi preparativi, finito di studiare e di preparare gli ultimi articoli, concordai con la mia supervisor i dettagli finali, feci nuovamente le valigie e tornai in Italia e riuscii ad entrare finalmente all'incirca un mese dopo all'interno di questo benedetto asilo. L'edificio era davvero una meraviglia, probabilmente era un vecchio convento che era stato riadattato alle necessità per diventare una struttura di questo tipo. Tutte le porte erano in ferro battuto, aveva un'enorme quantità di cortili interni, non penso di averli neanche contati tutti o visti tutti, avevano più palestre, una mensa, le aule erano belle grandi per permettere ai ragazzini e bambini di poter vivere la loro esperienza scolastica in massimo agio e libertà, e c'era addirittura un bellissimo teatro che veniva usato dalle classi per organizzare gli eventi e le recite scolastiche, in cui venivano invitati chiaramente i genitori per assistere agli spettacoli dei bambini. Devo ammettere che in questo caso sono stato davvero fortunato, perché appunto entrare in un asilo in Italia per una ricerca di questo tipo non è facile, specialmente con così poco preavviso. Non sono riuscito a trovare i dati esatti, ma penso che mi ci siano voluti solo 2 mesi per riuscire ad inserirmi in questo determinato contesto. C'è da dire infatti che per poter entrare in un asilo privato a compiere ricerche di questo tipo, il tipo di burocrazia richiesta è decisamente minore. Una volta che avevo dimostrato fondamentalmente che la mia fedina penale era pulita, a quel punto mi bastava semplicemente ricevere un sì dalla preside per poi poter accedere. Ma andiamo subito a presentare quelli che furono i primi protagonisti della mia ricerca, ovvero i bambini tra i 3 e i 6 anni. Ancora prima di arrivare in Italia, in realtà durante i miei studi teorici, sapevo già benissimo che in realtà questo tipo di soggetti da andare ad analizzare è estremamente complesso, e infatti anche in antropologia non c'è uno studio così approfondito su età così giovani, proprio perché andare a analizzare stereotipi, preconcetti all'interno del mondo dell'infanzia è estremamente più complesso, proprio perché il modo in cui i bambini ragionano è molto differente da quello degli adulti, perché ancora non hanno sviluppato tutta una serie di categorie e non hanno introiettato tutta una serie di bias che invece noi abbiamo ereditato vivendo in una determinata cultura. Quindi sapevo già che la mia ricerca sotto questo punto di vista sarebbe stata decisamente una bella sfida da affrontare. Fortunatamente però, come già accennato, mi fu assegnato apposta la classe con l'insegnante più esperta. Fatima, questa donna infatti aveva lavorato per ben 40 anni all'interno di questa scuola, non era mai uscita di lì. Di lei parleremo sicuramente meglio nella prossima puntata, ma vorrei davvero che ve la immaginaste o riusciste a vederla con i miei occhi. Era un personaggio davvero iconico. Molte volte ho avuto quasi la sensazione che lei si divertisse tanto quanto, se non addirittura di più, dei bambini per le attività che organizzava per loro. Lo so che raccontata così potrebbe rappresentare il classico stereotipo della mamma chioccia che diventa insegnante, che lo fa per natura, ma davvero a questa donna avrei potuto affidare un centinaio di bambini e li avrebbe fatti crescere in maniera eccellente. Ecco, se forse dovessimo trovare un suo lato negativo, durante tutta la mia permanenza lì non ha mai capito che cosa fosse un antropologo, né tantomeno che cosa fossero le questioni di genere. Grazie al suo aiuto, infatti, il mio inserimento all'interno della classe fu senza nessun tipo di imbarazzo alcuno. Mi presentò alla classe e, grazie ai miei capelli viola, che inizialmente potevano essere considerati come un pericolo, un ostacolo per essere ammessi o comunque per essere presi sul serio per un lavoro di questo tipo, in realtà poi furono un elemento chiave, proprio come speravo, per riuscire a rompere il ghiaccio con i bambini, e infatti nel giro di pochi giorni riuscì a diventare il compagno di giochi di moltissimi di loro. I bambini sono creature meravigliose. Se per noi un tappeto è soltanto un tappeto, per loro potrebbe essere invece un tappeto volante che sfreccia tra le dune di un deserto. Questo è quello che mi aveva raccontato una volta l'insegnante di ginnastica durante un'intervista. Se è vero infatti che noi riusciamo a cogliere questa distanza di prospettiva che c'è tra noi adulti e loro bambini, e la si può ammirare come aveva fatto giustamente appunto l'insegnante di ginnastica, è vero anche che noi molte volte abbiamo la presunzione di pensare di ricordarci come fosse essere bambini. Noi tutti siamo stati bambini a un certo punto, no? Quindi è ovvio che ci ricordiamo come essere così fantasiosi, ragionare in quel modo. Purtroppo però non è così. Infatti ecco perché è così difficile riuscire a fare delle ricerche su dei bambini, proprio perché riuscire a mettersi nei loro panni è estremamente difficile. Molte volte tanti esperti ci dicono che la visione che noi abbiamo dei bambini è dall'alto al basso, quindi una prospettiva completamente distorta. Mettiamo in testa ai bambini quello che un adulto percepisce, ma purtroppo non è così, e questo lo vedremo meglio in questa puntata sicuramente. E quindi quello che bisognerebbe fare, e qui forse gli antropologi sono tra i migliori per poter compiere questo tipo di ricerca, dovrebbe essere nel riuscire a mettersi al loro livello e percepire il mondo attraverso i loro occhi, quindi chiaramente attraverso una ricerca e una serie di interviste, di domande che siano quanto più possibili scevre da pregiudizi e preconcetti da adulti per riuscire a capire quanto più possibile, e mai sicuramente del tutto, la visione dei bambini. I bambini entravano in asilo alle 9 di mattina ed uscivano verso l'una o le 2 del pomeriggio, a seconda della giornata. Le attività che svolgevano chiaramente erano le più disparate e tutte utili per un motivo o per l'altro per la mia ricerca. Alla mattina c'erano i test attitudinali, le ore di disegno, la palestra o il corso d'inglese. Poi c'era la mensa, quindi l'ora del pranzo, il pisolino poi per i più piccoli e ovviamente i giochi di gruppo. C'erano però anche delle ore specifiche presenti tutti i giorni della settimana che erano cruciali per la mia ricerca, ovvero le ore di gioco libero. Bambini che correvano da tutte le parti, si rincorrevano, si tiravano i capelli, si lanciavano oggetti, bambini che si gettavano pericolosamente di testa in un mare di peluche, bambine di 5 anni che cercano di sollevare bambini di 3 per poter giocare alla famiglia felice e immaginare che quelli fossero i loro bambini, senza poi però avere l'equilibrio per riuscire a tenerli, facendoli poi schiantare a terra pericolosamente. Pargoli che cercano di scalare lo scivolo, mentre altri cercano di scivolare giù nello stesso esatto momento. Urla, grida, salti, corse. Nessuno restava mai fermo nello stesso posto per più di 2 secondi. Così tanti stimoli, così tante situazioni differenti e così pochi occhi per riuscire ad assimilare tutto quello che stava succedendo in quella dannata sala. Cercare di andare ad analizzare questi momenti era estremamente difficile perché erano troppo caotici e quindi riuscire a capire a fondo che cosa stesse succedendo, soprattutto all'inizio, quando non conoscevo ancora i bambini, per me era molto problematico. Fortunatamente, però, nel giro di qualche tempo, di un paio di settimane, insomma, riuscii effettivamente a farmi un'idea e anzi, stilai poi tutta una serie di analisi su quelle che erano i clan presenti durante queste ore e insomma come si muoveva il sistema gerarchico tra queste tribù durante le ore di gioco libero. In sostanza, i gruppi erano suddivisi non in base a fasce d'età, ma in base al genere, quindi i maschi giocavano solo con i maschi e le femmine solo con le femmine. Ma perché avveniva questo? I bambini dall'età di 3 anni in avanti iniziano già ad identificare il proprio genere e quello degli altri, quindi riescono a creare una differenza, un'alterità nei confronti di chi non è uguale a loro. Se io sono un bambino e tu sei una bambina, allora sei diverso da me. In questo caso, un po' per affermare la propria identità, un po' per appunto far parte di un gruppo e partecipare quindi a tutta una serie di attività che, come vedremo a breve, sono già fortemente genderizzate, quindi sono già perfettamente identificabili come da maschio o da femmina, venivano quindi a crearsi automaticamente queste distinzioni. Quindi il fatto che i bambini giochino in realtà in gruppi separati in base al genere è sicuramente anche dovuto da degli stimoli esterni che la società appunto fa cadere su di loro. Questi stimoli, riscontrati per esempio all'interno del mio asilo in cui è stata effettuata la mia ricerca, non erano per forza, spinti necessariamente da insegnanti e genitori, ma erano anche, molte volte, anche degli stimoli indiretti che venivano da tanti altri fattori. Per esempio, basti pensare ai giocattoli. Infatti era ben chiaro quale fosse, il destinatario di tale prodotto. I giocattoli, infatti, per le bambine erano tutti, con colori pastello, come giallo, azzurrino o rosa o bianco. Mentre invece i giocattoli per maschi avevano colori decisamente più accesi, quindi rosso, blu, nero, verde. E chiaramente anche i soggetti, quindi che cosa rappresentavano effettivamente questi giocattoli, erano completamente diversi. Per le bambine, i soggetti tipici dei loro giocattoli erano principalmente quelli legati al mondo affettivo o familiare, quindi appunto la madre, il bambolotto da curare, la casa, la cucina e così via, oppure un aspetto decisamente più fantasioso, quindi è astratto, come per esempio la fata, la principessa, la maga o il castello fatato. Invece, per i bambini il discorso è completamente diverso. Niente affetti, niente cose estremamente vezzose, bensì professioni da fare. Quindi molte volte vedevamo i meccano, che sono dei giocattoli da montare con dei piccoli pezzi di metallo, oppure ruspe, cantieri in costruzione, macchine veloci, astronavi, oppure decisamente figure molto avventurose, quindi supereroi, pirati, ladri e mostri incredibili. Ora, noi dobbiamo stare attenti però perché il giocattolo comunque ha una funzione pedagogica, è infatti in grado di stimolare un bambino ad interessarsi a un determinato argomento o meno. E come abbiamo visto prima, se i bambini già dall'età di 3-4 anni iniziano ad autodeterminarsi usando come carte a disposizione soltanto le prime che riescono a cogliere, ovvero per esempio le differenze di genere, se noi genderizziamo così tanto i giocattoli, a quel punto i bambini saranno subito influenzati fin da questa tenera età a seguire determinate direzioni perché così gli viene suggerito in maniera indiretta da un marketing fortemente aggressivo dei giocattoli di oggi. Una cosa curiosa, tra l'altro, che venne fuori durante la mia ricerca è che gli insegnanti non erano minimamente a conoscenza di questa cosa, non ci avevano mai fatto caso. Una volta interpellata, per esempio, Fatima di questa genderizzazione dei giocattoli, disse che non ne aveva assolutamente idea. Non se n'era mai accorta. Durante una di queste famose ore di gioco libero, avvenne un evento molto particolare che ci tengo a raccontarvi. Mario e Luigi ad un certo punto stavano giocando con le loro spade invisibili. Durante questo epico scontro a un certo punto si stufano, abbassano le loro armi magiche, si guardano intensamente e decidono di baciarsi. Ovviamente una cosa assolutamente innocua, sono due bambini di 4 anni, è stato più uno sfioramento di labbra che altro. A questo punto Mario si avvicina a me, uno dei miei bambini preferiti, sì, avevo i miei preferiti, non giudicate. Si avvicina con me con fare molto imbarazzato, mi guarda e mi dice: «Sai, Francesco, ho baciato Luigi». A quel punto io lo guardo e gli chiedo: «Perché sei così imbarazzato? Qual è il problema?». A quel punto lui mi guardò come se dovesse spiegare la cosa più ovvia del mondo, aprì le braccia in maniera estremamente eclatante e disse: «Ma sei matto? Io sono un bambino di 4 anni, queste cose le fanno gli adulti!». Questo è sicuramente uno degli eventi più interessanti di tutta la mia ricerca, proprio perché va a mostrare come effettivamente tante volte la nostra percezione che abbiamo dei pensieri che possono avere dei bambini sia profondamente adultocentrica. Anche io qui avevo sicuramente posto il mio bias all'interno di questa situazione. Mi sarei aspettato una risposta completamente diversa da Mario, mi sarei aspettato che mi dicesse: «Perché è un maschio, io dovrei baciare le femmine», e invece no. Assolutamente no, non era per niente quello il suo problema, non era neanche preso in considerazione, anzi vi dirò di più, nella scuola che ho esaminato io, per i maschi le femmine erano considerate il male e viceversa. Quello che appare evidente, manifesto dalla mia ricerca, è che appunto i bambini già all'età di 3 anni sono perfettamente in grado di individuare che cosa nella nostra società sia considerato per maschi e per femmine. E se noi rinforziamo questi bias, a quel punto poi i nostri bambini leggeranno queste due distinzioni come le cose che possono e non possono fare. Ora, non è detto che questo atteggiamento vincoli necessariamente un bambino o una bambina nel fare o nel non fare una determinata attività. Non è detto che un bambino che giocherà con le astronavi diventi un astronauta. E oltretutto, grazie a Dio, aggiungerei io, i giocattoli genderizzati comunque non riescono ad influenzare, studi ci dicono, l'identità di genere di un bambino. Il problema però è che questi giocattoli comunque rafforzano sicuramente degli stereotipi che, man mano crescendo, potrebbero essere decisamente problematici per la formazione e la vita di questi individui. Quindi, se possiamo, cerchiamo di evitarli. I bambini, infatti, poi, a quella giovane età, per autodeterminarsi, sfruttano tantissimo la performance di genere, che, come forse già sappiamo, è il modo in cui noi rappresentiamo al mondo, alla società, la nostra identità di genere. Ora, in un bambino l'identità di genere non è ancora ben formata, ben sviluppata all'età di 3 anni, quindi riproduce in maniera automatica e meccanica quello che in realtà noi nella nostra società vediamo e consideriamo più tipico, quindi gli sarà più familiare appunto vedere un ragazzo di sesso maschile giocare a calcio, e quindi automaticamente anche lui si interesserà o comunque parteciperà a un tipo di attività del genere per identificare se stesso e far parte di un gruppo. Ma è così? I bambini e le bambine si avvicinano di più a determinate attività perché siamo noi a mostrargli che questa è la via possibile, perché quello che vedono, quello che assorbono è quello che noi gli stiamo presentando. Se noi adulti infatti riuscissimo a dare una maggiore libertà al bambino, una maggiore creatività alle bambine per poter interpretare modelli, immagini, attività nel modo più soggettivo possibile, potremmo forse riuscire a smettere di imprigionarli in dei ruoli di genere troppo rigidi. A proposito di questo, voglio raccontarvi quest'ultimo aneddoto prima di chiudere questa prima parte del nostro racconto. Come vi ho detto prima, avevo dei bambini che consideravo i miei preferiti. Una di queste era sicuramente Vanessa, una piccola bambina di 5 anni, una tra le più grandi, con un caschetto biondo geometrico. Era sempre perfetta lei e arrivava sempre a scuola con il suo iconico fiocco nero in testa. Gigante. Lei era assolutamente una diva, doveva sempre essere a capo del suo clan. Aveva le idee chiare su tutto, sapeva esattamente che cosa voleva. Tutti i giochi dovevano essere soltanto rosa o bianchi per lei. Tutte le volte che qualche suo compagno faceva qualche danno e veniva in seguito quindi poi rimproverato da Fatima, a questo punto lei sospirava e scuoteva la testa, guardandomi poi aggiungendo: «Maschi». Durante la fine della mia ricerca, ormai mancavano soltanto pochi giorni alla fine del mio progetto, tutti i bambini erano intenti a disegnare durante l'ora di arte. Di conseguenza io, seduto accanto a Vanessa, presi in mano una matita e mi misi anch'io a realizzare la mia opera omnia. Un po' per commemorare questa ricerca e sicuramente ricordando il simbolo da cui tutto era partito, questo grande e bellissimo progetto, decisi di disegnare, male aggiungerei io, un unicorno. Vanessa, ovviamente, che era seduta accanto a me, subito incuriosita e ficcanaso come al solito, mi guardò e dopo aver capito cosa fosse il disegno mi chiese: «Ma perché stai disegnando un unicorno?» Soggetto da lei amatissimo, ovviamente. E a quel punto le risposi sinceramente: «Beh, perché a me gli unicorni piacciono tanto». A quel punto lei stette un po' in silenzio, ci riflette un po', stette zitta per qualche secondo. A quel punto alzò il naso e con fare sbarazzino e senza alcun interesse disse: «Beh, si vede che è un unicorno maschio», e tornò a disegnare. Bene gente, la prima puntata della terza stagione finisce qui. Spero che vi sia piaciuta. Noi andremo avanti con questa vicenda con il prossimo episodio, quindi ovviamente ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata. Ciao!